Buongiorno a tutti e ben ritrovati a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì, è il 1 luglio, sono le 8:08 e questa mattina c'è il grandissimo ritorno di Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui, come stai?
Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, grazie, sto bene, spero che stiate bene anche tutti voi e vi abbraccio.
Buon primo luglio. E Macron invece come se la sta passando secondo te Paolo? Cos'è accaduto in Francia per le elezioni ma anche in Iran, parleremo anche di quello.
Certo, beh, è stata una fine settimana elettorale in Iran e in Francia. Partiamo dalla Francia e con alcune considerazioni, partendo da una schematizzazione. Antefatto, episodio in sé, interpretazione dell'episodio. L'antefatto è che la Francia si è trovata dopo le elezioni europee dell'8-9 giugno scorso in una situazione di forte debacle politica della maggioranza governativa legata a Emmanuel Macron e al suo partito che si chiama Insieme. E la coalizione si chiama Insieme per la Repubblica, il suo partito nella fattispecie si chiama Rinascimento, Renaissance in francese. E questa debacle elettorale è stata provocata anche da tanti fattori, il più importante sicuramente è quello che la maggioranza dei francesi è completamente contraria a quelle che sono le politiche di Macron rispetto alla politica estera e a molti programmi e presupposti di politica interna. Chi si è avvantaggiato da questo lungo, costante e anche un po', va detto, noioso, ecco, decadimento della politica di Macron, che però poi riesce sempre in qualche modo a risollevarsi in occasione delle elezioni presidenziali, per motivi anche di composizione della sociologia elettorale francese, ha visto l'avvantaggiarsi del Front National, oggi Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e di Jordan Bardella, considerato di estrema destra dai suoi oppositori, mentre in realtà si tratta di un partito conservatore anche piuttosto moderato che ultimamente sta accentuando la sua connotazione sistemica, diciamo così. Il Front National, oggi Rassemblement National, ha vinto le elezioni europee con un ampio margine di vantaggio sui macronisti. Se le stime sono, se ricordo bene i risultati, con un 34% a 16%, insomma ha doppiato il partito di Macron. Il Front National, oggi Rassemblement National, è un partito che da molto tempo sta contendendo ai centristi liberali l'egemonia nella politica francese. Si tratta di un partito fondato nel 1972 da Jean-Marie Le Pen su una piattaforma di destra radicale. Fu infatti sorse dall'unione di diversi partiti, il cui più importante era Ordre Nouveau, Ordine Nuovo, che era un partito di nazional populista di destra radicale francese che in quegli anni aveva un certo rilievo. E questo partito è stato sempre all'opposizione, è stato sempre considerato in Francia come una sorta di erede più o meno diretto della tradizione della Francia di Vichy. Per molti aspetti è stato sempre messo ai margini della politica francese. Nella fine degli anni 90 è cominciato un processo che in Francia è stato chiamato di dediabolizzazione di questo partito, che vide lo scontro tra due fazioni interne, quella di Jean-Marie Le Pen è quella del suo, all'epoca, quello che all'epoca era il suo delfino, Bruno Maigret. Bruno Maigret uscì dal Front Nazionale, fondò un partito, il Mouvement National Républicain, il Movimento Nazionale Repubblicano, che in parte iniziava quella svolta moderato-conservatrice che poi la figlia di Jean-Marie Le Pen, che ha cominciato a guidare il Front National del 2011, ha portato avanti sotto altre forme e in maniera magari meno smaccata. La rottura del Front National nel 1998-99 con l'uscita di Maigret e dei suoi, di fatto mise il partito per alcuni anni in una situazione di crisi, ma nel 2002, alle presidenziali francesi del 2002, Jean-Marie Le Pen riuscì ad arrivare al secondo turno elettorale, riuscì ad arrivare al ballottaggio con Jacques Chirac, fu un episodio che sorprese letteralmente l'opinione pubblica internazionale, scosse le fondamenta dell'Unione Europea, si disse che se Le Pen avesse vinto le elezioni francesi, le presidenziali francesi, la Francia sarebbe uscita dall'Unione Europea. Infatti, Jean-Marie Le Pen, onore al merito, tra l'altro ha compiuto 96 anni in questi giorni, il patriarca del Front National, uno dei politici francesi più carismatici e più significativi della storia del XX secolo, uno statista di lungo corso, disse che se avesse vinto quelle elezioni, avrebbe immediatamente attivato l'articolo 50 dei trattati europei, insomma, di quello che sono l'architettura costituzionale dell'Unione Europea per far uscire la Francia dall'Unione Europea immediatamente e anche dall'euro. E questo favorì in Francia il formarsi di una coalizione che venne chiamata anti-lepenista, antifascista, no? Perché il Front National fu accusato più volte di fascismo, anche se i suoi leader e militanti non sono mai de definiti come tali, anzi querelavano volentieri chi li definiva in questo modo. Questa coalizione fece sì che Chirac potesse vincere le elezioni e di fatto spianò la strada al successivo percorso di integrazione, di ulteriore integrazione della Francia nell'Unione Europea. Successivamente Jean-Marie Le Pen ha ceduto alla figlia Marine Le Pen la guida del Front National e i successi elettorali di Marine Le Pen si sono moltiplicati. Dal 2012 a oggi il Front National è arrivato quasi alle soglie della maggioranza parlamentare e addirittura due volte al ballottaggio presidenziale nel 2017 e nel 2022. Ieri alle elezioni parlamentari, l'erede politico del Front National, il Rassemblement National, il partito ha assunto questo nome nel 2018 dall'unione di Front Nazionale e Rassemblement Blue Marine. Rassemblement Blue Marine era la coalizione politica che Marine Le Pen aveva formato come appunto coalizione ombrello nel 2012 per mettere insieme tutti i soggetti politici della destra non necessariamente radicale attorno al suo nome. Dall'unione di questi due soggetti politici è nato il Rassemblement National, che ieri ha ottenuto al primo turno delle elezioni legislative il 34% dei voti, il che significa che, stando alla ripartizione dei seggi che gli exit poll hanno prospettato, otterrebbe tra i 240 e i 280 seggi. Per arrivare alla maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale francese, che è composta da 577 seggi, ne servono 289. Le elezioni di ieri, questo dunque è l'antefatto, le elezioni di ieri, il fatto, 66% di affluenza elettorale, molto alta, altissima per quanto riguarda la Francia. Era dal 1978 che in Francia non andava a votare così tanta gente. Il Rassemblement National ha avuto il 34% dei voti. Al secondo posto si è piazzato il Nouveau Front Populaire, ovvero il Nuovo Fronte Popolare, il partito di sinistra, la coalizione meglio di sinistra, che raggruppa dai socialisti fino alla sinistra radicale e populista di Mélenchon, no, la France Insoumise, e altri partiti, di cui uno che si chiama spazio pubblico, piazza pubblica, è guidato da un certo Raphael Glucksmann, di cui poi parleremo nel segmento dedicato all'interpretazione delle elezioni francesi. Ebbene, il nuovo Fronte Popolare assume questo nome dal vecchio Fronte Popolare, una riedizione del partito degli anni 30 che aveva conteso lo spazio pubblico, le elezioni in Francia alle destre in un periodo molto particolare della storia francese. Ecco, ha ottenuto il 28-29% dei voti, mi sembra il 29%. Al terzo posto si sono piazzati i macronisti Insieme per la Repubblica, che hanno ottenuto un 20% dei voti, pochissimo, sebbene qualcosa in più rispetto a quanto i sondaggi non attribuissero loro, perché erano dati al 19%, hanno preso il 20%. È un crollo, ma meno radicale, meno profondo di quanto ci si potesse aspettare. Hanno riguadagnato qualcosina rispetto alle europee, ma si tratta sempre di una debacle annunciata e alla fine arrivata. E poi al quarto posto si sono piazzati i repubblicani, ovvero il partito ex gollista, che un tempo sotto Chirac si chiamava Rassemblement pour la République, poi ha cambiato nome in Union pour un Mouvement Populaire, e oggi si chiama i Repubblicani, per scimmiottare un po' il partito repubblicano americano. Infatti questo è un partito gollista, ex gollista, che nel suo incedere politico, nella sua parabola politica, si è sempre più avvicinato al modello americano dei repubblicani di Bush e soggetti vari, no? Sempre più a loro imitazione, partendo pure da posizioni golliste, cioè di autonomia politica. E poi sotto Sarkozy ha completato la sua deriva di americanizzazione. Questo partito è crollato completamente, ha ottenuto il 7% dei voti, si è lacerato prima delle elezioni politiche, tant'è vero che il suo presidente, Éric Ciotti, di origine italiana, aveva deciso di appoggiare la Le Pen, cosa che per quanto riguarda la Francia è indicibile. I gollisti, soprattutto, è pensare che i gollisti possano appoggiare la destra dell'ex Front National è visto dallo stesso elettorato, da una parte dell'elettorato gollista, ma soprattutto da una parte delle classi dirigenti ex golliste, come una bestemmia politica, perché il gollismo e il lepenismo sono sempre stati radicalmente alternativi e radicalmente in contrasto. I gollisti non si sono mai mischiati con la destra considerata estrema, e la destra estrema ha sempre considerato il gollismo come figlio prodotto di una tradizione politica basata sul tradimento, per cui i due partiti, i due campi politici sono sempre stati distanti. Diversamente dall'Italia, questo ha spiegato perché se no non ci capiamo forse, non c'è mai stato un centrodestra in Francia. Cioè Berlusconi e Fini, no? La versione francese di Berlusconi e la versione francese di Fini non ci sono mai state, non si sono mai incontrate, sono sempre state estremamente distanti e si sono sempre guardati in cagnesco l'un l'altra, ovvero i gollisti e il Front National si sono sempre apertamente combattuti. Tant'è vero che alle elezioni europee del 99, quando il nipote diretto di Charles de Gaulle Junior, si era presentato ed era stato eletto parlamentare europeo col Front National, nella famiglia de Gaulle c'era stato un terremoto emotivo, un terremoto politico. Era stato quasi rinnegato il figlio di Philippe de Gaulle, no? Dunque il nipote diretto di Charles de Gaulle, si chiamava come lui, penso sia ancora vivo, era stato letteralmente disconosciuto dalla sua famiglia per essersi presentato con il Front National alle elezioni europee. E lui aveva detto all'epoca: io ritrovo nel Front National i valori del gollismo che il gollismo ha tradito. Penso che più o meno avesse ragione lui, dal punto di vista politico. Per quanto mi riguarda, opinione mia, è discutibile, ma dicevo, i repubblicani hanno avuto una sorta di scisma, di scissione interna prima delle elezioni, perché Ciotti è stato espulso di fatto dal suo partito per aver proclamato alleanza con il Rassemblement National. Ma un tribunale, il tribunale che ha dovuto giudicare questa querelle, ha sancito la riammissione di Ciotti nel partito. Alla fine i repubblicani si sono scissi. Una parte si è alleata con il Rassemblement National, contribuendo in parte minima, ma non ininfluente, al suo successo elettorale. E una parte si è presentata autonomamente, raccogliendo però un risicato 7%, che di fatto pone una pietra quasi, quasi tombale all'esperienza politica di questo partito in Francia, che è un'esperienza politica che risale al 1946 con la nascita di quello che era stato il movimento di De Gaulle, che andava sotto il nome di Rassemblement du Peuple Français, RPF. Stiamo al, al, andiamo sull'interpretazione di ciò che è accaduto. Che succede ora? Adesso ci sarà il secondo turno elettorale. Tra una settimana, come si vota in Francia? In Francia si vota col maggioritario a doppio turno. Certo, se c'è un secondo turno ci sarà un doppio turno. Ma cos'è il maggioritario? Non ci si presenta in circoscrizioni, bensì in collegi uninominali. Ogni partito, ogni coalizione in questi collegi presenta il suo candidato. Chi prende il 50% più uno dei voti al primo turno viene eletto già al primo turno e non c'è un secondo turno. Laddove invece non si è raggiunto nei vari collegi il 50, nessuno ha raggiunto il 50 più 1% dei voti, si va al ballottaggio e al ballottaggio ci vanno i primi due che si sono presentati. Il fatto è questo: come è solito nella tradizione politica francese, il Rassemblement National viene visto come una sorta di bestia nera e viene in qualche modo fatto oggetto di un cordone sanitario e un cordone politico-sanitario da parte di tutti gli altri partiti che hanno già annunciato che si coalizzeranno tutti contro l'Assemblea Nazionale. Dunque, dai repubblicani che sono rimasti fedeli alla tradizione, diciamo così, antifa, fino alla sinistra radicale. Questo blocco così eterogeneo, perché comunque tra gli ex gollisti o sarkozisti o chiamiamoli come si vuole, e la sinistra radicale, c'è un abisso politico. La pensano diversamente su tutto, tranne sulla questione antifa. Però questo retaggio, questa ruggine ideologica è talmente forte che li spinge a unirsi, nonostante siano così diversi, per contrastare il Rassemblement National. Cosa intende fare Macron con questa mossa? Macron, Hollande e tutta la vecchia leadership, le vecchie burocrazie politiche francesi? Coalizzare tutti coloro i quali non sono le penisti, anche se questo termine, secondo me, passerà presto di moda, poi vi spiego perché. In un unico blocco e cercare di far arrivare i candidati perdenti al primo turno, i candidati dei partiti perdenti al primo turno, che però sono riusciti ad arrivare al ballottaggio, a quel 51% dei voti, mettendo insieme tutto e il contrario di tutto, tali da poter assicurare a questi candidati sostenuti da questo ibrido connubio di coalizione il seggio parlamentare, togliendolo così ai candidati del Rassemblement National e far rientrare dalla finestra ciò che i francesi hanno fatto uscire dalla porta, ovvero cercare di conferire a questa coalizione, che appunto semplificando chiamiamo antilepenista, una maggioranza politica che, di fatti, che nei fatti questa maggioranza, che nei fatti questa coalizione non ha. Il maggioritario a doppio turno era stato inventato da De Gaulle in Francia proprio per garantire, a prescindere dal reale orientamento politico dell'opinione pubblica e dell'elettorato, del corpo elettorale, la maggioranza dei voti alle elezioni ai partiti sistemici, nei fatti all'epoca al partito di De Gaulle e semmai agli altri partiti comunque fedeli a quello che in Francia viene definito il modello repubblicano, mentre il Front National è sempre stato estraneo, è sempre stato ritenuto estraneo e per certi aspetti ha coltivato, anche perseguito questa estraneità rispetto ai valori della Repubblica Francese, ai valori fondanti, ai valori liberali della Repubblica Francese. Ora, al secondo turno, dunque, potrebbe accadere che questa union sacrée tra tutti i partiti antilepenisti possa mettere i bastoni fra le ruote al Rassemblement National. Perché hanno paura del Rassemblement National? Per due motivi. Uno, perché perderebbero il potere se andasse al governo la destra. Ma lo perderebbero veramente, cioè scenderebbero loro dalla poltrona e sulla poltrona salirebbe chi per ora non c'è mai stato. Il Rassemblement National è sempre stato all'opposizione dal 5 ottobre 1972. Tra l'altro il Front National è stato fondato il giorno in cui sono nato io, il 5 ottobre, non dello stesso anno, ma quel giorno, e oggi non è mai stato al potere. Dunque sarebbe una novità assoluta. Però chi è stato al potere attraverso l'abile maquillage centrodestra, no, centrosinistra, centrodestra, repubblicani, socialisti, eccetera, liberali di Macron, lascerebbe il potere? questo sarebbe uno shock incredibile per una classe dirigente che è lì fondamentalmente da decenni. Due, hanno fatto passare lo spauracchio che il Rassemblement National porterebbe la Francia fuori dall'UE, fuori dall'euro, fuori dalla NATO e che metterebbe a rischio, se dovesse vincere le elezioni e andare al governo, i valori liberali che hanno costituito la Repubblica Francese, ovvero metterebbe in discussione quelli che sono, no, i classici strumenti di propaganda politica odierna e l'ideologia dominante, LGBT, immigrazione libera, droghe libere, insomma tutta questa roba qua. Non è vero niente o quasi niente. Io, sempre per opinione personale discutibile e opinabile, ma la dico. Purtroppo il Rassemblement National non farà queste cose. Ma non è che non le farà perché lo dice Paolo Borgognone, non lo farà perché lo dicono i suoi stessi maggiorenti. Cioè, Jordan Bardella, leader del partito, ha già detto che la Francia rispetterà i suoi impegni nazionali e i suoi impegni internazionali, anche se il Front National, il Rassemblement National, scusate, ogni tanto mi viene da chiamarlo col vecchio nome, dovesse vincere le elezioni e lui dovesse diventare primo ministro. Ci sarebbe un governo una situazione di coabitazione, ovvero c'è un presidente liberal centrista e un primo ministro di destra. Cosa che in Francia è già accaduta sotto altre forme, quando c'era De Gaulle, no, sì, Chirac, presidente della Repubblica, Chirac era un gollista, e Jospin, primo ministro, nel 1997-2002, c'è stata questa coabitazione tra un presidente di destra moderata e un primo ministro di sinistra moderata. Oggi ci sarebbe una coabitazione di diverso tipo, ma non metterebbe a repentaglio il liberalismo in Francia, ahimè. Perché il Rassemblement National si è fortemente riposizionato. Innanzitutto ha cambiato nome in maniera più rassicurante, in modo da darsi una connotazione politica e anche estetica più rassicurante. E si è melonizzato, lo dico da tempo, il Rassemblement National purtroppo si è melonizzato. Marine Le Pen sta inseguendo Giorgia Meloni dal punto di vista politico, sta cercando anche di formare un gruppo unico al Parlamento europeo. Tra con i suoi partiti, no? Rassemblement Nazionale, Fratelli d'Italia. Ha cominciato questo percorso di istituzionalizzazione politica, di moderatizzazione, che aveva sempre criticato in passato. La Le Pen aveva definito Fini una malattia transitoria, no? Diceva, beh, è una malattia della destra italiana, ma prima o poi le malattie passano. E infatti Fini è passato, ma la malattia è rimasta, e non solo. L'ha presa pure Marine Le Pen questa malattia, perché ha liberalizzato, ecco, il suo partito pure lei. Tant'è vero che se ancora nel 2012-2017 l'allora Front National parlava di Frexit, Frexit significa uscita dalla Francia dall'Unione Europea, adesso non ne parla più, parla di cambiamento dell'Unione Europea dall'interno, ma queste sono specchietti per le allodole, parlare di cambiare l'Unione Europea non può essere riformata dall'interno. Non accetterebbe mai l'Unione Europea di essere riformata dall'interno. In più, parlava di uscita della Francia dal comando integrato della NATO, come aveva fatto De Gaulle negli anni 60, e oggi non ne parla neanche, parlano di rispetto degli impegni internazionali. Jordan Bardella ha parlato del fatto che l'Ucraina ha il diritto di difendersi, dunque continueranno a passare le armi all'Ucraina. Cosa cambierà allora in Francia? Loro hanno proposto una politica più restrittiva sui temi dell'immigrazione, ma l'immigrazione non la fermi con un decreto, come vogliono, come pensano, come ingannando gli elettori dicono loro. L'immigrazione la puoi fermare solo se abolisci il capitalismo, perché è un epifenomeno del capitalismo. E questi qui il capitalismo non lo vogliono abolire, perché se il partito di Marine Le Pen 7-8 anni fa era più sociale in economia, adesso ha di nuovo abbracciato tematiche prettamente liberiste. Questo lascia intendere che il partito abbia fatto molta propaganda. Uno degli aspetti più propagandistici e secondo me anche più sbagliati del programma del Rassemblement Nazionale è quello della preferenza nazionale, cioè loro dicono in alcuni posti di prestigio e strategici delle burocrazie francesi potranno sedersi solo dei francesi etnici e non dei francesi di seconda generazione o cittadini con doppia nazionalità. Ma chi se ne frega della nazionalità? Cioè, io dico un'altra cosa, preferenza culturale, non preferenza etnica, ovvero io preferirei che a capo dell'esercito francese, a capo delle forze armate francese, ci fosse che so, un algerino antiglobalista piuttosto che un francese globalista e atlantista. Cosa me ne frega della nazionalità? A me me ne frega del fatto che taglino i rifornimenti militari all'Ucraina e che in Francia non vengano messe in scena delle americanate tipo il Gay Pride. E però se a ministro dell'interno ci metti un francese globalista, il Gay Pride lo faranno, se ci metti magari un algerino, un marocchino, un italiano antiglobalista, magari ci penseranno due volte. Cioè, il problema è la preferenza culturale, non nazionale. La preferenza nazionale che il Front National, oggi come si chiama, ha nuovamente fatto balenare è l'estrema rappresentazione del mito incapacitante costituito dalla cosiddetta vecchia destra. Il Rassemblement National è rimasto un partito di vecchia destra, purtroppo su tanti temi, per questo si è melonizzato, ovvero un partito che si dice conservatore sui valori, ma è liberista in economia e non è riuscito ad abbracciare i valori della nouvelle droite, della nuova destra, che invece è fortemente antiliberista. Ecco, questo per semplificare un po'. C'è ancora un excursus finale, ma magari dopo che mi hai fatto la domanda.
No, vorrei passare sinceramente al Pride e ti mostrerei, Paolo, quello che è accaduto a Milano. Palpeggiate al Pride di Milano durante il punto stampa del PD, la denuncia di quattro giornalisti. Le molestie attribuite a un uomo, un attimo solo, scusatemi, non ancora identificato, sono avvenute durante il punto stampa di Schlein sotto il carro del partito. La solidarietà del PD affranti per l'ennesimo episodio di violenza. Il Pride però c'è stato anche in Turchia e ci sono stati almeno 15 arresti al Gay Pride di Istanbul. Gli attivisti hanno marciato brevemente nonostante il divieto. E qual è un po' la differenza, di visione? Di due paesi ovviamente molto distanti.
Non c'entra niente in tutto questo discorso quella che viene definita attraverso un termine totalmente così che potrei definire assurdo, l'omofobia. Perché omofobia è un termine assurdo, che non vuol, perché vuol dire nulla. Omofobia vuol dire paura dell'uguale, cioè niente. Italia e Turchia sono due paesi completamente diversi dal punto di vista culturale. La Turchia è un paese che conserva delle strutture anche mentali antiliberali rispetto all'Italia, no? Ha degli anticorpi antiliberali, diciamo così. E il Gay Pride è visto come in Turchia, l'ho visto in Turchia, visto così anche in altri paesi, in Russia, in Serbia, in tanti paesi, diciamo così, borghesi primitivi, per utilizzare questa definizione un po' hard, ecco, ma che rende l'idea, come un'americanata. Cioè per quello che è, cioè vista come un tentativo da parte di forze straniere di far penetrare nel paese un'ideologia, il liberalismo, il gay pride è collegato al liberalismo, non alla sessualità, che non ha nulla a che vedere con la storia e la struttura nazionale di quei paesi. Punto. È visto come un corpo estraneo. Ma non c'entra niente l'omofobia. C'entra il liberalismo, cioè c'entrano fattori culturali, non di orientamento sessuale. Certo, in Turchia ci possono anche essere delle, così, delle reminiscenze un po' sgradevoli nei confronti degli omosessuali, questo non lo metto in dubbio, è un paese appunto che ha delle strutture sociali e statali, sociali e culturali diverse. Ma proprio per questo, a mio avviso, queste stesse americanate, perché il gay pride alla fine è un americanato, non c'entra nulla con l'emancipazione dei gay, o meglio degli omosessuali, perché come abbiamo spiegato nella trasmissione precedente, omosessuali e gay non sono la stessa cosa. Io se fossi omosessuale non vorrei essere chiamato gay neanche per un istante, cioè se io fossi omosessuale e mi chiamassero gay mi offenderei a morte, vorrei essere chiamato frocio, punto e basta. Dicevo, in paesi come la Turchia, come la Serbia, come la Russia, queste manifestazioni che appunto non hanno nulla a che fare con l'emancipazione degli omosessuali, ma sono manifestazioni di esportazione per chi le manda e di importazione per chi le riceve del liberalismo e della cultura della cancellazione, sono visti come il fumo negli occhi. non sono accettate dalla popolazione. La maggioranza della popolazione non vuole queste cose in quei paesi, perché la maggioranza della popolazione si rifà a valori di tipo, chiamiamoli così, rurale, che sono completamente diversi dai nostri. Ecco, come vedete, l'Italia è queer e antifascista, no? Ovvero si propongono degli stereotipi culturali, ideologici, queer e antifascismo, che con l'emancipazione e il diritto degli omosessuali di avere una vita affettiva libera e senza condizionamenti, non hanno niente a che fare, non hanno niente a che vedere. Cioè, ditemi cosa c'entra il gay pride con l'emancipazione sociale degli omosessuali. Niente, perché gli omosessuali in Italia, così come gli eterosessuali, così come i bisessuali, così come che cavolo ne so io, sono precari, hanno degli stipendi di merda, sono oggetto di obblighi sanitari come tutti gli altri che magari non volevano fare, sono in preda comunque a una situazione di politica internazionale che può degenerare in una guerra nucleare. Cioè, sono questi i temi che dovrebbero riguardare l'emancipazione degli esseri umani, a prescindere dalla loro connotazione e orientamento sessuale. Cioè, se uno è omosessuale o eterosessuale, dovrebbe essere comunque pagato dignitosamente sul lavoro, dovrebbe avere un contratto stabile, dovrebbe avere la possibilità di comprarsi una casa, strutturare la propria vita in maniera autonoma e dignitosa, di poter utilizzare il contante senza che nessuno lo minacci di bloccargli il conto perché è un dissidente dopo che avranno stabilito che il contante non esiste più e c'è solo la moneta virtuale. Dovrebbe avere il diritto di vivere in un paese che non fa guerra contro chi non lo ha mai aggredito. Tutto questo non accade. Si conferisce tutto un altro tipo di narrazione, ovvero si dice che l'emancipazione degli omosessuali risiede nella possibilità di integrarsi nella società liberale. Balle! La società liberale non ha mai emancipato nessuno, anzi è fautrice di de-emancipazione, sia per gli omosessuali che per gli eterosessuali che per tutti gli altri. Ovvero, secondo me, il gay pride come manifestazione in sé è una manifestazione, e lo si vede anche dai contenuti delle immagini che tu hai mostrato, profondamente de-emancipativa. E non lo dico perché sono omofobo, io non sono assolutamente omofobo, come detto, questa parola non vuol dire nulla. Lo dico da persona che è contrarissima al liberalismo e vede in queste manifestazioni un tentativo di far passare il liberalismo come ideologia e cultura politica egemone ed unica.
Sai quali sono le 12 identità sessuali? Allora, si parte dall'asessuale, qualcuno a cui piaci, aspetta che ti muto un attimo, so c'è un po' di riverbero. Qualcuno a cui piaci, ti trova carino e ama trascorrere del tempo con te, ma che di zomparti addosso, se la prendiamo da Wired, non gli passa nemmeno per la testa. Insomma, quello che quando avevi 12 anni ti teneva per ore la mano sudata in silenzio. Poi c'è l'aromantico, chi nutre poca o nessuna attrazione romantica verso gli altri. Insomma, come sopra, con l'aggravante che non vi tiene nemmeno la mano. Il grey sexual. Non chi fa sesso alla maniera di 50 sfumature, ma sta sempre a metà senza mai scegliere, muovendosi nelle infinite sfumature di una grigia ambiguità. Un giorno gli piace il sesso, un altro no. Un giorno gay, un giorno etero. Demisexual, cioè quello che ti zompa addosso solo dopo essere diventati amiconi, compagni di merenda, partner in crime, ma senza nessuna sdolcinatura romantica. Demiromantic, vedi sopra, solo che al posto del sesso, una volta diventati amici, si scatena il romanticismo. Poi c'è lit romantic, quello che si vuole innamorare di te, ma che se ricambi gli passa la fantasia. Poi c'è il pansessuale, in due parole o in più di due, chi va dove lo porta l'attrazione, a prescindere dal genere. C'è il polisessuale, versione povera della precedente. Gli piace un sacco di gente a prescindere dal genere, ma non gli piacciono tutti i generi. Insomma, sono io che sono schizzinoso, ma sono loro che lo fanno strano. Poi c'è il panromantic, quello che si inzuccherà il cuore per un sacco di gente di sesso diverso e vario, ma senza desidere farci sesso, detto anche cuor contento. Poi c'è lo scoglio sexual, un false friend linguistico che potrebbe indirizzarsi verso ambiti medici completamente estranei alle specificità di questo tipo, riferito a chi è attirato da un individuo di sesso non specificato. Poi c'è il queer platonic, quando è un lui o un lei a cui ti senti legatissimo, tanto da superare di gran lunga l'amicizia, senza però raggiungere il coinvolgimento romantico. E questo articolo, ti devo dire, che è del 2023, 15, se non sbaglio. Sono passati 9 anni nel frattempo, il mondo LGBTQ più IE si è evoluto, sono arrivati nuovi nominativi, nuove tematiche, nuove nomee, l'apertura, lo sdoganamento anche della pedofilia, cosa terribile, ma possiamo solo dire, Paolo, che ognuno è poi libero di fare quello che vuole, ma un'imposizione di questo tipo, perché è un'imposizione a un certo punto, perché quando facciamo le nostre manifestazioni, guai al cielo di fare una riga sui giornali, adesso veniamo bombardati mediaticamente. Io penso che a tutti i bambini che assistono poi a certe esibizioni, che sono solo puri esibizionisti alcuni di loro, e ci rendiamo conto qual è il fine ultimo, che è sempre lo stesso, la disgregazione della famiglia. Ultimo commento veloce, poi passiamo a Putin e a quello che sta accadendo in Ucraina.
Ma appunto, come dicevo, il Gay Pride è uno strumento di penetrazione culturale del liberalismo, che punta proprio alla disgregazione dell'identità, dunque anche dell'identità della famiglia, eccetera, eccetera. Ma detto questo, è chiaro che ognuno è libero di fare quello che vuole e non deve esserci neanche, secondo me, intromissione da parte dello Stato rispetto alle preferenze delle persone in materia anche sessuale. Però qui non stiamo parlando di sessualità. Lo ripeto per l'ennesima volta, non c'entra nulla la sessualità rispetto a questo tipo di manifestazioni e di promozione ideologica. C'entra la cultura e per molti aspetti c'entra l'ideologia. E l'ideologia è quella della disgregazione, come hai detto tu, ma soprattutto l'ideologia del liberalismo, funzionale a tutti gli altri aspetti, perché come si vede anche nelle quando cercano di fare le rivoluzioni colorate all'estero, no? Qual è il primo incipit, no? Su cosa partono le rivoluzioni colorate all'estero? Sull'esportazione del modello LGBT all'estero, come fattore di emancipazione. Perché? Perché questo apre poi le porte a tutta un'altra serie di tematiche liberali che vengono
bravissimo
una dietro l'altra introdotte. Ma si parte da lì, e si è partito da lì anche in Italia. Ma ripeto, c'entra l'economia, c'entra la società, c'entra il modello di promozione culturale e c'entra la riorganizzazione proprio delle strutture sociali in sé. La sfera intima sessuale non c'entra nulla, cioè ci sono tantissimi omosessuali, come ho detto precedentemente, che con il gay pride e con il liberalismo non vogliono avere nulla a che fare, anzi lo avversano. Per cui dobbiamo sempre focalizzarci su dove vogliono arrivare dal punto di vista culturale, non sulla sostanza e non sulla forma. Le forme sono fatte apposta per distrarre l'opinione pubblica attraverso tutta una serie di gadget e di immagini che vanno appunto a depistare. E queste sono tentativi di depistaggio organizzato per nascondere quello che è no, la realtà. La realtà è che vogliono farci cambiare, vogliono cambiare antropologicamente la società.
Sto leggendo i commenti, ovviamente molti si sono scatenati. Passiamo a Putin, Paolo, e ti mostro il servizio di Pedro Morago.
Negli ultimi giorni le truppe russe sono riuscite ad avanzare rapidamente verso la città di Toretsk, nella zona del Donetsk ancora occupata dagli ucraini. Toretsk è una città industriale e pesantemente fortificata, con una gran quantità di depositi di equipaggiamento militare. Inoltre, la sua caduta aprirebbe ai russi la porta per avanzare verso la linea Kramatorsk-Slaviansk, cioè le ultime posizioni di importanza che le forze ucraine ancora detengono nella Repubblica del Donetsk. L'attacco russo a Toretsk ha colto l'esercito ucraino di sorpresa e le loro truppe stanno procedendo a ritirarsi e ad evacuare la popolazione civile dalla città. Tuttavia, un gran numero di cittadini di Toretsk e anche provenienti da altre zone vicine preferiscono, approfittando della confusione creata dall'avanzata russa, attraversare le linee e rifugiarsi nei territori già conquistati dalle truppe di Mosca. Ma lo scorso 27 giugno i militari ucraini hanno aperto fuoco su un gruppo di questi rifugiati che si stavano rivolgendo verso le posizioni russe. Come racconta uno dei superstiti dell'attacco, gli ucraini hanno utilizzato droni per individuare i civili che fuggivano per essere evacuati dai russi. Ci hanno localizzato, continua questo cittadino, e hanno iniziato a darci la caccia. Appena siamo entrati nella cintura della foresta, sopra di noi c'erano già sospesi un gruppo di droni. Hanno iniziato a bombardarci. Camminavamo in fila e diversi obici sono esplosi a pochi metri da noi. Almeno 7 civili sono stati uccisi. Questa cifra è stata posteriormente confermata dalle autorità della Repubblica Popolare del Donetsk.
Allora, droni che cacciano esseri umani, e a questo siamo già abituati purtroppo dal Green Pass o dal lockdown in poi, c'è da dire che c'è l'avanzata di Putin e anche che i BRICS continuano ad allargarsi, c'è cioè il Congo che vuole aderire. E in più, dalla Corea del Nord arriva anche la notizia che si sta lavorando per creare davvero un contro-NATO, quindi un grandissimo gruppo, una formazione, anche per la difesa, ovviamente, per contrastare l'Occidente. E questo riporta il mondo di nuovo diviso in due grandissimi blocchi. Come andrà a finire, Paolo?
Il mondo ormai è multipolare e questa radicalizzazione in corso riguarda anche e soprattutto l'Occidente. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea è stata nominata una certa Kaja Kallas, che è primo ministro estone, che è una paladina, neocon dell'intervento della NATO in Ucraina e della radicalizzazione del conflitto. Sono molto preoccupato dalla nomina di questo personaggio al ministro degli esteri, questo personaggio del mestre dell'Unione Europea. Questo personaggio ha parlato apertamente di necessità di vincere la guerra. Cosa significa vincere la guerra? Significa innanzitutto che in guerra ci siamo. No? Ci dicevano fino a ieri che non eravamo in guerra, ma Kaja Kallas, che sarà con ogni probabilità il nuovo ministro degli esteri dell'Unione Europea, ha detto che bisogna vincere la guerra. Dunque, ha gettato la maschera, come si suol dire, in guerra ci siamo. E come ha parlato? Qual è la strategia, secondo lei, per vincere la guerra? Quando sarà vinta la guerra? Lei dice con lo smembramento della Federazione Russa. Ci rendiamo conto? Lei dice è meglio avere ai confini dell'Unione Europea tanti piccoli staterelli sorti sulle ceneri della Federazione Russa rispetto ad uno Stato unitario, no? Di grandi dimensioni e potente come la Russia odierna. Per cui l'obiettivo è distruggere la Russia. E come la distruggi la Russia? Come arrivi allo smembramento della Federazione Russa? Beh, o suscitando un golpe interno sul modello del 1991, quando hanno smantellato l'Unione Sovietica, dunque appoggiandosi a delle quinte colonne, sanzioni, guerre per procura all'epoca in Afghanistan, oggi in Ucraina, eccetera, eccetera, oppure attraverso le armi nucleari. Persi un non datur, no? Non, difficile che i russi volontariamente accettino di farsi smembrare o che le armi convenzionali possano essere sufficienti per arrivare a questo risultato. Ma già solo il fatto che se ne parli e che si dica che l'obiettivo deve essere quello è di una drammaticità enorme. È un fatto sconvolgente. Un rappresentante istituzionale dell'Unione Europea che parla in questi termini è di fatto un estremista. È una persona molto pericolosa dal punto di vista politico, che bisognerebbe contrastare e che bisognerebbe veramente smascherare ulteriormente. È chiaro che dall'altra parte cercano di organizzarsi, perché se da questa si parla di arrivare allo smembramento della Russia, è chiaro che i russi stiano cercando di organizzarsi e di organizzare un blocco controegemonico che possa fermare queste follie. Pensate cosa accadrebbe se i russi parlassero di smembramento, di necessità di smembrare gli Stati Uniti o di necessità di smembrare paesi importanti dell'Unione Europea. Si parlerebbe di aggressività russa, di Putin che è un folle dittatore, eccetera, eccetera. Qua invece va tutto bene. Non solo, questi personaggi che sono dei neocon oltranzisti e che perorano addirittura lo smembramento della Russia, cioè l'Armageddon nucleare, vengono messi nei posti più importanti, apicali dei vertici istituzionali dell'Unione Europea e della NATO. Io sono abbastanza preoccupato da tutto questo. Questi sono dei piccoli dottor stranamore a cui si dà carta bianca. Ovvio, con la carta bianca ci si può fare tante cose, ma questi secondo me la utilizzeranno per cercare di arrivare allo showdown con la Russia. E dovremmo in qualche modo cercare con le nostre limitate forze di impedire questo showdown, perché da questo showdown non ne uscirà nessuno. Ah, dico ancora una cosa, taluni dicono, ma no, ma ci tengono alla pelle, anche loro non ci porteranno alla guerra nucleare. Io questo non lo credo. Io non penso che queste persone siano razionali. Non dobbiamo pensare che i neocon più oltranzisti ragionino in termini razionali. Sono dei fanatici messianici apocalittici. Perseguono la strategia del muoio Sansone con tutti i filistei e sono fortemente ideologizzati. non intendono la politica come un business, come può fare per esempio Trump con tutti i suoi limiti, ma la intendono in maniera messianica, come uno scontro finale tra il bene incarnato secondo la loro opinione, da loro stessi, e il male rappresentato dalla Russia. E per distruggere quello che considerano il male, sono pronti anche a minare le stesse fondamenta dell'edificio politico, istituzionale e sociale su cui sono seduti. Non gliene frega niente delle loro ricchezze, di preservarle, di portarsene nella tomba, eccetera. Ciò che vogliono è la distruzione di chi considerano il nemico e sono pronti a tutto per poterlo realizzare. Io infatti non penso che questa guerra avrà un finale diplomatico e una soluzione diplomatica, almeno che fin tanto a che saranno al potere questi neocon o il transisti, ma potrà avere un finale e uno sbocco solo militare, ovvero quando ci sarà la vittoria sul campo della Russia, si arriverà in qualche modo a quello che dicevo appunto essere uno showdown, cioè l'Occidente dovrà decidere se perire da solo o se perire insieme a tutti gli altri attraverso la strategia del muoio Sansone con tutti i filistei, ma dipende da chi governa in Occidente. Se governano questi neocon estremisti, ci porteranno dritti verso il baratro, anche se questo baratro dovesse inghiottire loro stessi. Se dovessero governare delle classi dirigenti più pragmatiche, potrebbero arrivare ad una composizione del conflitto che esclude appunto l'Armageddon nucleare. Ma il confronto politico, la battaglia politica in Occidente tra pragmatisti e neocon, per ora sta arridendo ai neocon. Ma soprattutto, secondo me, è meno aspra di quanto dovrebbe esserlo, ovvero la componente pragmatista, che pure esiste, non sta combattendo, forse perché non vuole, forse perché non è convinta fino alla fine, forse perché non può, in ogni caso non sta combattendo con la sufficiente e necessaria energia questi neocon esasperati.
Ma guarda, hanno liberato tutta l'energia nera che volevano e sono totalmente d'accordo con te, Paolo, che questi sono disposti a tutto e i neocon, non dimentichiamoci, molto probabilmente, anzi quasi certamente, sono dietro anche ad attività tipo quelle dell'11 settembre. Ora vi mostro questo servizio di Niccolò Verdolini sulla prima casa completamente gestita dall'intelligenza artificiale. Sei pronto, Paolo?
Nel cuore pulsante di Berlino esiste un edificio governato interamente da un'intelligenza artificiale avanzata. Il suo nome è il Cubo, da cui deriva anche la sua forma. Questo non è un edificio comune. Concepito come un cubo scultoreo al centro di Washington Place, una delle piazze più importanti di Berlino, a pochi passi dalla cupola vetrata di Norman Foster per il Bundestag, Cube è l'ultimo progetto di 3XN, lo studio danese di architettura che da oltre 30 anni si pone in prima linea per l'impiego delle ultime tecnologie. L'edificio di 10 piani è stato progettato per ospitare spazi di lavoro d'avanguardia, unendo design, tecnologia e sostenibilità. Dotato di sensori avanzati, il sistema AI monitora e gestisce ogni aspetto dell'edificio, dalla regolazione della temperatura interna all'ottimizzazione dei consumi energetici, fino alla gestione degli accessi e della sicurezza. Questo complesso meccanismo è reso possibile grazie a una rete neurale in grado di apprendere dai dati raccolti quotidianamente. Ogni azione, ogni movimento, ogni preferenza degli occupanti viene registrata e analizzata per migliorare continuamente l'efficienza dell'edificio. L'edificio raccoglie dati in tempo reale dai suoi circa 3.700 150 sensori, 750 beacon Bluetooth e 140 antenne di telefonia mobile, dando così vita ad uno dei primi edifici senzienti del mondo, in grado di apprendere in base a come le persone interagiscono nel suo ambiente. Questi dati vengono utilizzati per ottimizzare le operazioni dell'edificio e migliorare l'esperienza dell'utente attraverso un'app personalizzata. In un edificio dove ogni dettaglio della nostra vita quotidiana viene osservato e registrato, quanto possiamo sentirci davvero sicuri? I dati personali degli occupanti, le loro abitudini e le preferenze vengono raccolte senza sosta. Chi ha accesso a queste informazioni e come vengono utilizzate? Al momento non è ancora dato saperlo. Se nel 1968 Stanley Kubrick affidava l'astronave Discovery One nelle mani del supercomputer HAL 9000 col compito di portare a termine la Jupiter Mission, solo durante il viaggio però l'intelligenza della macchina, selezionata per la sua perfezione, si mostrò anche lei soggetta ad errori, mettendo a repentaglio la vita degli astronauti. Oggi la tecnologia è diventata la migliore amica dell'uomo, le intelligenze artificiali sono entrate nelle nostre architetture per accudirci e soddisfare le nostre esigenze, anticipando addirittura il nostro pensiero.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Cosa possiamo dire, Paolo?
Ma mi pare, ma non lo so, guardate, sono progetti che fanno pensare a una recrudescenza ulteriore di questa distopia che ormai è diventata il pane quotidiano nella comunicazione globale, ecco, io penso questo. E poi il fatto in sé mi è così distante, talmente è radicalmente diverso e incompatibile col mio modo di vita e di pensiero, che devo essere sincero, perfino difficile esprimere un concetto, un'opinione che possa essere così detta in pochi minuti e tranchant, proprio perché quasi non lo metto neanche, non metto neanche in conto l'esistenza di tutto ciò, cioè non mi capacito che possa esistere, ecco, forse sono un po' arretrato, forse sono rimasto a quella che è una modernità razionale, ecco, diciamo così, e dunque ho delle, non so, delle riserve, ma un'incredulità sostanziale rispetto a questo tipo di involuzione, ecco, non la chiamo neanche evoluzione, ma di tentativo di imbrigliare l'essere umano, perché questo poi alla fine è l'ennesimo tentativo di imbrigliare l'intelligenza umana, di limitarla, di imprigionarla, mentre invece l'intelligenza umana dovrebbe essere non solo valorizzata, ma anche dovrebbe essere permesso all'intelligenza umana di esprimersi in tutte le sue venature creative e non essere parte di un condizionamento, ma questa io la vedo proprio come una sorta di tentativo di condizionare, di imbrigliare l'intelligenza umana, di metterla a repentaglio. Forse l'intelligenza artificiale avanza perché l'intelligenza umana arretra, ecco, dovremmo cercare di stimolare più l'intelligenza umana nel senso critico e meno queste forme di, appunto, condizionamento e di tentativo di mettere l'intelligenza umana in una gabbia più che in una casa.
Vogliono renderci ciechi completamente. E c'è anche da dire che siamo così sicuri che non succede già questa attività all'interno delle nostre case con tutti i dispositivi smart che abbiamo intorno a noi. Ma secondo me sì. Per nascondere, Paolo, le vere attività di geoingegneria in Italia, si torna a parlare anche in prima serata del TG di punta di Mediaset di cloud seeding, ovvero l'inseminazione artificiale delle nuvole, che sarebbe probabilmente la causa di queste alluvioni che continuano a flagellare l'Italia. Purtroppo Villa Canapa, che è una location dove noi spesso e volentieri abbiamo fatto tanti eventi, è rimasta completamente sott'acqua. Sono arrivati a 1,30 m, mi sembra, di alluvione, un disastro completo. Molto probabilmente realizzeremo un evento proprio appena riusciranno a sistemare tutto quanto per dargli una mano, perché ovviamente è stato un collasso a livello economico e finanziario. E ti mostro anche queste immagini che arrivano da Aosta, Paolo. Allora, che bella estate che stiamo vivendo. L'unico dato positivo di tutta questa situazione è che tantissimi italiani ormai finalmente hanno aperto gli occhi e soprattutto iniziano ad alzare la testa al cielo.
Ma ti assicuro che, allora parlo io posso parlare solo per esperienza diretta perché non ho conoscenze tecniche in questo settore. L'esperienza diretta è che vivo in un posto dove praticamente non vedo il cielo azzurro, l'ho scritto su Facebook stamattina, no? Poco prima di collegarmi con la nostra trasmissione, l'ho scritto su Facebook, sono esasperato, cioè non vedo un minuto di cielo azzurro, un minuto di sole da mesi, perlomeno da settimane, ma forse anche da mesi. In più c'è una sensazione assurda, stranissima, di afa costante, esasperante, che ti fa vivere come sotto una cappa, come se fosse una cappa d'amianto, ecco, detta così, no? Di cemento armato, di cemento armato. Sei continuamente sudato, debole. Ti senti sbattuto, stanchissimo, non vedi il sole, c'è questo cielo biancastro, ha piovuto fino a pochi giorni fa in maniera molto intensa, adesso non piove ma c'è quest'afa assillante e E tutto questo non l'ho mai visto in vita mia. Io non ho mai assistito comunque a delle manifestazioni climatiche di questo tipo, perlomeno meteorologiche di questo tipo. Ricordo l'estate di qualche anno fa, ce ne sono state di diverse tipo, no? L'estate più calda, quella un po' più piovosa, eccetera. Ma questa sensazione opprimente, connessa a un cielo biancastro e mai un minuto di sole, mai un minuto di sole, io non la ricordo, francamente. Cioè poi alla fine chiaramente se metabolizzi anche meno vitamina D sarai anche più giù di morale, ti sentirai più stanco, eccetera, eccetera. Ed è quello che mi sta succedendo e che non sta succedendo solo a me, ma immagino a tutti coloro i quali vivono questa situazione totalmente anomala e che non, appunto, non ho mai vissuto. Non posso dire altro, dico quello che vedo e quello che vedo non è confortante.
Vedremo muoverci anche, sinceramente, per creare un po' di squadra e attivarci per realizzare, secondo me, anche delle manifestazioni che parlano di questi argomenti, cosa che in realtà noi abbiamo già fatto in passato, ma un punto focale di tutto quello che sta accadendo, secondo me, è il minimo, è obbligatorio per la nostra salute, per il futuro dell'agricoltura e anche perché devo avere un po' di chiarezza sul fatto e su cosa sta accadendo e il perché. E il perché probabilmente è dovuto a un accordo segreto fatto da Berlusconi e George Bush dopo gli anni 2000. Chiudiamo con l'ultima notizia. Paolo, ti mostro la prima pagina di Libero. Sei pronto? Passiamo al calcio e all'Italia. Pippe azzurre, andate a zappare. Sono stati gli ottavi di finale tra Italia e Svizzera e la Svizzera ci ha battuto per 2-0. Libero scrive l'europeo dell'Italia, Spalletti imbarazzante, Di Lorenzo simbolo del disastro. Mentre 4 anni fa, dopo tutto quello che è successo, la divisione sociale, il Green Pass, ci fanno probabilmente vincere gli europei, adesso che l'Italia è a posto, torniamo a prendere calci anche da nazionali che in teoria dovrebbero essere a nostra portata. Cosa ne pensi di quello che è accaduto, Paolo?
Allora, premetto che io non seguo il calcio dal 1995, per cui non sapevo neanche come fosse finita la partita, ero con i miei amici sabato, mi sembra si sia giocata sabato, e era già serata inoltrata, la partita si è giocata tra le 18 e le 20, e io ho chiesto loro, ma com'è andata questa partita, cosa ha fatto l'Italia? E mi hanno detto che aveva perso. E per cui le mie conoscenze calcistiche sono queste. Sono invece molto buone rispetto agli anni 80-90, ma poi si sono fermate. Però potrebbero far vincere gli europei alla Francia. Per adesso è più conveniente che vinca la Francia, perché la fase finale degli europei dovrebbe svolgersi appunto questa settimana tra il primo e il secondo turno delle elezioni in Francia. Ecco, se la Francia dovesse avere un buon risultato calcistico, probabilmente questo potrebbe spingere la coalizione antilepenista a ottenere risultati migliori dal punto di vista elettorale, perché una galvanizzazione e calcistica potrebbe essere funzionale a una stabilizzazione del potere. Questo è successo anche in Italia negli anni 40, quando c'era stato l'attentato a Togliatti, quando Bartali vinse il Tour de France, si diffuse poi la voce. Ma insomma, le leggende hanno sempre un fondo di verità, che la vittoria di Bartali al Tour de France mise fine a delle sommosse in Italia che avrebbero potuto favorire all'epoca il Partito Comunista, cioè i principali avversari politici del potere costituito, la Democrazia Cristiana. E invece poi le sommosse si placarono, tutti festeggiarono per la vittoria di Bartali e la continuità politica in Italia fu garantita. Potrebbe accadere in Francia qualcosa di analogo e una spinta da parte sportiva potrebbe agevolare tutto questo. Tra l'altro, in Francia è già stato trovato il sostituto, il successore di Macron alla guida del paese, in questo Raphaël Glucksmann, che è il capo dell'ala moderata del blocco di sinistra del Nuovo Fronte Popolare. Questo Glucksmann è molto legato dal punto di vista politico ai neocon. Attenzione, molto legato ai neocon. Per cui sarebbero riusciti in questo senso con una abile mossa gattopardesca, no, per cambiare tutto affinché niente cambia, portare Glucksmann, candidare Glucksmann all'Eliseo affinché possa continuare con un altro tipo di coalizione politica, le stesse manovre macroniane.
Paolo, direi che per oggi è tutto. Io e te ci vediamo insieme a Lamberto e agli Ottaviani giovedì sera a Marcon, all'agriturismo Fattoria e Rosmarino. e con voi ci vediamo invece domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Ciao a tutti, forza Leoni, buon lunedì a tutti.